Lentamente il ricordo dorato del sole morente impallidisce nel cuore delle fredde nuvole tristi. Silenti come fanciulli addolorati, gli uccelli sospendono il loro canto. E soltanto il grido malinconico della gallinella acquatica e il lugubre richiamo stridulo del re di quaglie muovono la sgomenta quiete che circonda il giaciglio delle acque, dove il giorno morente esala il suo ultimo respiro. Dalle rive boscose e oscure, l'esercito spettrale delle grigie ombre notturne s'avanza in silenzio per scacciare le retroguardie della luce che s'attardano e passa con lievissimi piedi invisibili sull'erba ondulata delle sponde o attraverso i giunchi mormoranti, e la notte, issata sul suo trono tenebroso, dispiega le ali nere sul mondo che s'oscura e regna immobile dal suo spettrale palazzo, illuminato dalle pallide stelle. Allora scivoliamo con la nostra barchetta in qualche cantuccio tranquillo, e la tenda viene montata e la cena frugale è cucinata e consumata. Poi si riempiono e si accendono le grandi pipe e il piacevole chiacchiericcio assume cadenze musicali, mentre nelle pause della nostra conversazione il fiume giocherella intorno alla barca e ciangotta antiche storie e segreti e canticchia la vecchia canzone del fanciullo che ha cantato per migliaia di anni e canterà ancora per migliaia di anni a venire, prima che la sua voce divenga vecchia e roca, un canto che noi che abbiamo imparato ad amare il suo volto mutevole, che spesso abbiamo trovato rifugio sul suo petto accogliente, pensiamo in un certo senso di capire, sebbene non potremo ripeterlo in parole. E restiamo seduti sugli argini del fiume, mentre la luna, che l'ama anch'essa, si china per mandargli un bacio sororale e stringerlo tra le sue argentee braccia. E restiamo a guardarlo scorrere, mentre con canti e sussurri va incontro al suo re, il mare, fino a quando le nostre voci muoiono nel silenzio e le pipe si spengono, fino a quando noi giovanotti come tanti ci sentiamo stranamente pieni di pensieri, in parte tristi, in parte dolci, e non proviamo più il desiderio di parlare. Fino a quando ci alziamo con una risata, scuotiamo le ceneri delle nostre pipe spente e ci auguriamo la buonanotte. E cullati dallo sciabordio dell'acqua e dallo stormire delle fronde, ci addormentiamo sotto le grandi stelle immobili e sogniamo un mondo ancora giovane, giovane e dolce, come era prima che tanti secoli di fretta e di ansia solcassero di rughe il suo bel viso. Dolce come era nei bei giorni andati, quando come novella madre la terra ci nutriva noi, i suoi figli, all'ampio seno, prima che gli inganni di una finta civiltà ci allontanassero dalle sue calde braccia e i benefici di leggi dell'artificio ci facessero provare vergogna della semplice vita che conducevamo e della semplice e dignitosa casa dove tante migliaia di anni or sono vide la luce l'umanità. Harris disse:
e quando piove?
Non si può mai suscitare qualche entusiasmo nell'animo di Harris. In lui non c'è poesia, nessun appassionato anelito verso l'irraggiungibile. Harris non piange mai e non sa il perché. Se gli occhi di Harris si riempiono di lacrime, potete scommettere che ha mangiato cipolle crude, oppure che ha messo troppa salsa Worcester sulla bracciola. Se una notte vi accadesse di trovarvi in riva al mare in compagnia di Harris e diceste: ascolta, non le senti? Sono le sirene che cantano nella profondità degli abissi, o spiriti tristi che intonano i lamenti funebri per i pallidi cadaveri imprigionati dalle alghe. Harris vi prenderebbe per un braccio e direbbe: so io che cos'è, vecchio mio, ti sei preso un'infreddatura, vieni con me. Conosco un posto dietro l'angolo dove si può avere un goccio del miglior whisky scozzese che tu abbia mai assaggiato e che ti rimetterà in sesto in men che non si dica. Harris conosce sempre un posticino dietro l'angolo dove ci si può procurare qualcosa di eccezionale nel campo dei beveraggi. Credo che se vi accadesse di incontrare Harris in paradiso, cosa poco probabile, verreste accolti immediatamente con un: sono felice di vederti, vecchio amico. Ho trovato un bel posticino dietro l'angolo dove hanno un nettare di prima classe. Nella situazione presente, tuttavia, per quanto concerneva il problema del campeggio, il suo punto di vista pratico giunse opportuno. Campeggiare sotto la pioggia non è divertente. È sera. Siete bagnati fino al midollo e ci sono un paio di pollici d'acqua sul fondo della barca e tutto è umido. Trovate un posto sulla riva meno paludoso di altri, già perlustrati, e dopo aver attraccato tirate faticosamente fuori la tenda e due di voi procedono al montaggio. La tenda è zuppa d'acqua, pesante, e vi casca addosso attorcigliandovisi intorno alla testa e facendovi ammattire. La pioggia intanto cade scrosciante. Se montare una tenda all'asciutto è già abbastanza difficile, quando piove la fatica diventa erculea. Avete l'impressione che invece di aiutarvi, il vostro compagno stia facendo lo scemo. Avete appena sistemato il vostro lato perfettamente. Lui dà uno strattone dalla sua parte e rovina tutto. «Ma guarda cosa stai combinando!» gridate.
«Che cosa combini tu piuttosto?» ribatte lui. «Molla! Hai capito?» «Non tirare! L'hai presa dalla parte sbagliata, stupido somaro!» «Nemmeno per sogno!» grida lui di rimando. «Lascia andare tu piuttosto dalla tua parte! Ti assicuro che l'hai presa dalla parte sbagliata!»
Ruggite provando un unico desiderio, quello di mettergli le mani addosso, e date alle funi uno strattone che strappa tutti i pioli dalla sua parte.
«Ah, il brutto scemo!»
lo sentite borbottare. E segue uno strattone selvaggio che strappa la tenda dalla vostra parte. Appoggiate la mazzuola e vi dirigete verso di lui per dirgli quello che pensate di tutta la faccenda. E contemporaneamente lui viene nella stessa direzione per spiegare a voi le sue ragioni. E vi inseguite in tondo, coprendovi di insulti fino a quando la tenda non si affloscia in un mucchio informe, lasciandovi liberi di affrontarvi sulle sue rovine. E allora, entrambi, esclamate all'unisono con indignazione: «Eccoti lì! Che cosa ti avevo detto?» Nel frattempo il terzo uomo, che sgottando la barca si era riempito una manica d'acqua e aveva imprecato contro se stesso per 10 minuti ininterrotti, vuole sapere che cosa diamine state combinando e perché quella stupida tenda non è ancora su! Alla fine, in un modo o nell'altro, la tenda sale e si sbarcano le cose. Cercare di accendere un fuoco con la legna è un'impresa disperata. Quindi accendete il fornello ad alcol denaturato e vi ci stringete intorno. L'ingrediente principale della cena è la pioggia. Il pane è per 2/3 composto d'acqua. Il pasticcio di manzo è esageratamente ricco d'acqua. E la marmellata, il burro, il sale e il caffè si sono uniti tutti al pasticcio per formare una zuppa. Dopo cena scoprite che il tabacco è umido e che non potete fumare. Per fortuna avete una bottiglia di quella roba che rallegra e inebria, se presa in modiche quantità, e questo vi restituisce sufficiente interesse nella vita per farvi arrivare fino al letto. Dormendo, sognate che all'improvviso un elefante vi si è seduto sul petto e che il vulcano è esploso scaraventandovi sul fondo del mare, sempre con l'elefante addormentato tranquillamente sul petto. Vi svegliate e vi assale l'atroce sospetto che sia accaduto qualcosa di tremendo. La vostra prima impressione è che si tratti della fine del mondo. Riflettendo, giudicate che non è possibile e che deve trattarsi invece di ladri e assassini oppure di un incendio, ed esprimete questa opinione nel solito modo. Nessuno si precipita in vostro aiuto, comunque, e l'unica cosa che sapete per certo è che migliaia di persone vi stanno prendendo a calci e che state per morire asfissiato. Sembra che ci sia qualcun altro nei guai. Sentite giungere i suoi deboli lamenti da sotto il vostro letto. Decidendo ad ogni buon conto di vendere cara la pelle, lottate affannosamente, menando colpi a dritta e a manca, con braccia e gambe, senza smettere di gridare energicamente, e alla fine qualcosa cede e riemergete con la testa all'aria fresca. 2 piedi più là intravedete la sagoma di un furfante seminudo che vuole uccidervi e vi state preparando per uno scontro all'ultimo sangue quando incomincia a venirvi il sospetto che si tratti di Jim. Oh, sei tu? Dice lui riconoscendovi nello stesso istante. Sì, rispondete sfregandovi gli occhi. Che cosa è successo?
La stupida tenda è crollata, penso, dice lui. Dov'è Bill?
Allora entrambi prendete fiato e gridate
Bill!
E la terra sotto di voi ondeggia e sussulta e la voce soffocata che avete sentito prima risponde dalle rovine.
Vi volete togliere dalla mia testa, sì o no?
E riemerge Bill, un rottame smorto e malconcio, con un umore inutilmente aggressivo, essendo evidentemente convinto che tutta la faccenda sia stata combinata apposta.
Al mattino siete tutti e tre senza voce, perché durante la notte avete preso una brutta infreddatura. Vi sentite anche molto litigiosi. E per tutta la durata della colazione vi insultate l'un l'altro con quel poco di voce che vi resta.
Perciò decidemmo che avremmo dormito fuori nelle notti di bel tempo e che saremmo andati in una taverna o in una locanda, come persone rispettabili, nelle sere piovose o quando ci fossimo sentiti inclini a un cambiamento. Montmorency non apprezza la solitudine romantica. Portatelo in un ambiente rumoroso o magari un tantino volgare e lo farete felice. Guardandolo si potrebbe pensare che Montmorency sia un angelo caduto sulla terra, per qualche ragione sconosciuta all'umanità, sotto forma di piccolo fox terrier. C'è qualcosa nel suo aspetto, come se lui volesse dire «Oh, che mondo iniquo è mai questo!» «E come vorrei renderlo più bello e più nobile!» Un'espressione che molte volte ha strappato le lacrime a qualche vecchia e pia signora e a qualche signore caritatevole. Quando venne a vivere a mie spese non pensavo che sarei riuscito a trattenerlo a lungo con me. Sedevo e lo guardavo, mentre accucciato sulla sua coperta lui guardava me e pensavo questo cane non ce la farà mai a sopravvivere. Verrà presto trascinato nei cieli luminosi su di un cocchio. Ecco quello che gli succederà. Ma dopo aver risarcito una dozzina di polli da lui uccisi e dopo averlo trascinato ringhiante e scalciante per la collottola fuori da 114 risse stradali e dopo aver ricevuto la visita di una femmina irata che chiamandomi assassino mi portava da ispezionare un gatto morto e dopo essere stato denunciato da un vicino di casa perché lascio in libertà un cane feroce che in una notte fredda l'aveva trattenuto per oltre 2 ore nella sua baracca degli attrezzi, terrorizzato all'idea di mettere il naso fuori della porta, e dopo essere venuto a conoscenza del fatto che il giardiniere, a mia insaputa, aveva vinto 30 scellini scommettendo sull'abilità di Montmorency di uccidere topi a tempo di record, cominciai a pensare che dopo tutto, forse, l'avrebbero lasciato sulla terra per un altro po'. L'idea di bella vita per Montmorency consiste nel gironzolare intorno a una scuderia e riunire una banda composta dai più malfamati cani della città e guidarli a passo di marcia nei bassi fondi in cerca di risse con altri cani malfamati. E perciò, come ho già detto, quando si accennò a locande, alberghi e osterie, diede la sua più enfatica approvazione. Avendo dunque raggiunto accordi soddisfacenti per tutti sul problema dell'alloggio, ci restava da decidere soltanto che cosa portare con noi. Avevamo appena cominciato a parlarne quando Harris disse che ne aveva avuto abbastanza di discorsi impegnativi per quella sera e propose di uscire a distrarci, perché aveva trovato un posto nei pressi della piazza dietro l'angolo dove si poteva avere un goccio di whisky irlandese che meritava proprio di essere bevuto. George disse di avere sete, non l'ho mai visto non assetato, e avendo io il presentimento che un bicchierino di whisky tiepido con una fettina di limone avrebbe giovato al mio malessere, aggiornammo di comune accordo il dibattito alla sera seguente. Dopodiché l'assemblea si infilò il cappello e uscì. Così la sera seguente ci riunimmo di nuovo per discutere e organizzare i nostri piani. Harris disse: «Allora, innanzitutto dobbiamo decidere che cosa ci portiamo. Allora tu prendi un pezzo di carta e scrivi J, e tu va a prendere il catalogo del droghiere, George, e qualcuno mi procuri un pezzo di lapis, così faccio una lista. Harris è fatto così, sempre pronto a prendere il fardello e metterlo sulle spalle degli altri. Mi fa sempre pensare al povero zio Podger. Non avete mai visto in tutta la vostra vita una casa in preda a un caos pari a quello che provoca lo zio Podger quando intraprende qualche lavoretto? Un quadro è appena stato consegnato dal corniciaio e se ne sta nella sala da pranzo in attesa di essere appeso. Zia Podger chiede come ne deve disporre e zio Podger risponde:
«Oh, lascia fare a me! Non voglio che nessuno si preoccupi di quel quadro. Ci penserò io».
Si sfila la giacca e comincia. Manda la cameriera a comprare 6 pence di chiodi e uno dei ragazzi dietro di lei per dirle di che misura devono essere. E da quel momento in avanti procede, mobilitando a poco l'intera famiglia.
«Adesso tu vai a prendermi il martello, Will!»
grida.
«E tu, Tom, portami la riga! E voglio anche la scala e magari anche una sedia della cucina! Jim, fa un salto dal signor Googles e digli così! Papà vi manda i suoi ossequi e spera che la vostra gamba vada meglio. Potreste prestargli la vostra livella a bolla? E tu, Maria, non te ne andare, perché avrò bisogno di qualcuno che mi regga la lampada. E quando la ragazza torna, mandatela a comprare un pezzo di spago per quadri. Tom, tu vieni qua. Voglio che tu tenga il quadro».
A quel punto alza il quadro e lo lascia cadere. La tela esce dalla cornice e nel tentativo di salvare il vetro, lo zio si taglia. Comincia a saltellare in giro per la stanza alla ricerca del fazzoletto. Non riesce a trovare il fazzoletto perché ce l'ha nella tasca della giacca che si è tolto e non sa più dove l'ha appoggiata. E tutti devono abbandonare la ricerca degli strumenti e cominciare a cercare la giacca, mentre lui saltella in giro, intralciandoli.
«Ma non c'è proprio nessuno in questa casa che sappia dove è finita la mia giacca? Non ho mai visto una famiglia simile in tutta la mia vita, parola mia, non l'ho mai vista! 6 persone e non riescono a trovare una giacca che ho appoggiato da qualche parte non più di 5 minuti fa!»
Quando si alza, scopre di esserci stato seduto sopra e grida:
«Oh, potete anche smettere di cercare! L'ho trovata da solo! Siete stati così bravi che tanto valeva chiedessi aiuto al gatto!»
Sprecata mezz'ora nell'operazione di fasciatura del dito, sostituito il vetro al quadro, portati gli strumenti e la scala, la sedia e la candela, lo zio fa un altro tentativo con tutta la famiglia, compresa la cameriera e la donna di fatica, riunita in un semicerchio, tutti pronti ad aiutare. 2 persone tengono la sedia e una terza lo aiuta a salirci a non caderne. Una quarta gli porge il chiodo e una quinta il martello e quando lui prende il chiodo lo lascia cadere immediatamente.
«Ecco!» esclama in tono risentito. «Adesso si è perso il chiodo!»
E ci mettiamo tutti in ginocchio in cerca del chiodo mentre lui, in piedi sulla sedia, borbotta e chiede se pensiamo di lasciarlo lì tutta la sera. Alla fine il chiodo viene trovato. Ma a quel punto lo zio ha perduto il martello.
«Dov'è il martello? Cosa ne avete fatto del martello? Santi numi! Me ne restate lì in 7 a bocca aperta e non sapete nemmeno che fine ha fatto il martello!»
Quando riusciamo a trovargli il martello, ha perso il segno sul muro e a turno saliamo sulla sedia accanto a lui nel tentativo di trovarlo. Ognuno di noi lo trova in un punto diverso e lo zio ci chiama sciocchi uno dopo l'altro e ci ordina di scendere. Allora prende la riga e rimisura e scopre che il punto si trova alla metà di 31 pollici e 3 ottavi dall'angolo e nel tentativo di fare il calcolo a mente dà in escandescenze. Cerchiamo tutti di fare il calcolo a mente, arriviamo a risultati diversi e cominciamo a sbeffeggiarci l'un l'altro. Nella confusione generale vengono dimenticate le cifre da cui eravamo partiti e lo zio Podger deve prendere le misure per la terza volta. Adesso però usiamo un pezzetto di spago e nel momento critico, quando il vecchio matto si sporge dalla sedia con un'angolazione di 45 gradi e cerca di raggiungere un punto che si trova a 3 pollici oltre il punto massimo che potrebbe raggiungere, lo spago cade e lo zio crolla lentamente sul pianoforte con un bel effetto musicale prodotto dalla subitaneità con la quale testa e corpo fanno suonare tutte le note contemporaneamente. La zia Maria dichiara che non intende permettere ai bambini di star lì attorno e ascoltare un simile linguaggio. Alla fine lo zio Podger stabilisce di nuovo il punto in cui deve essere conficcato il chiodo e vi avvicina la punta con la mano sinistra, mentre con la destra impugna il martello. Al primo colpo si schiaccia il pollice e lascia cadere il martello con un grido sul piede di qualcun altro. La zia Maria osserva in tono mite che la prossima volta lo zio Podger dovrebbe comunicarle con qualche anticipo la sua intenzione di piantare un chiodo nel muro, perché così lei potrebbe organizzarsi per andare a trascorrere una settimana da sua madre.
«Ah, voi donne, fate sempre tante storie per nulla!» replica zio Podger riprendendosi. «A me piace dedicarmi a qualche lavoretto in casa, di tanto in tanto!»
Allora fa un altro tentativo. E al secondo colpo il chiodo si infila completamente nel muro seguito da mezzo martello. Lo zio Podger precipita contro la parete con una forza sufficiente ad appiattirgli il naso. Poi dobbiamo cercare ancora una volta la riga e lo spago, e c'è un nuovo buco da fare.
Intorno alla mezzanotte il quadro è appeso, molto storto e malsicuro,
con la parete che per un vasto tratto intorno sembra essere stata presa a rastrellate.
E tutti sono stanchi, morti e infelici,
eccetto lo zio Podger.
«Ecco qua!»
dice scendendo con cautela dalla sedia direttamente sui calli della donna di fatica e contemplando il disastro con visibile orgoglio.
«C'è gente che avrebbe chiamato un operaio per un lavoretto da niente come questo!»
«Siccome sono sicuro che quando diventerà grande Harris sarà un tipo così, glielo dissi. Precisai che non potevo permettergli di prendersi tanto disturbo. Dissi:
no, tu prendi la carta e la matita e il catalogo. George scrive e io faccio il lavoro.»
La prima lista dovette essere scartata. Era chiaro che nell'Alto Tamigi non avrebbe mai potuto navigare una barca grande abbastanza da contenere tutte le cose che avevamo considerato indispensabili. Strappammo la lista e ci guardammo. George disse:
«Sapete, siamo sulla strada sbagliata. Non dobbiamo pensare alle cose che ci sarebbero utili, bensì soltanto a quelle di cui non possiamo fare a meno.»
Certe volte George si rivela decisamente ragionevole, sorprendente. Secondo me si tratta di vera e propria saggezza, non soltanto per quanto concerne il caso contingente, ma più in generale in riferimento al nostro viaggio lungo il fiume della vita. Quante persone lungo questo viaggio riempiono la barca fino a rischiare di farla affondare di cose sciocche, che pensano essenziali al piacere e al comfort, ma che in realtà sono soltanto inutile zavorra? Come riempiono la povera piccola imbarcazione fino all'albero di bei vestiti e grandi case, di domestici inutili e di una miriade di amici alla moda, ai quali non importa un fico secco di loro e dei quali a loro importa ancor meno, di costosi divertimenti che non divertono nessuno, di formalità e mode, di finzioni e ostentazioni e di, oh, la più pesante, la più folle delle zavorre, della paura di che cosa penserà il vicino, di lussi che possono soltanto nauseare, di piaceri che annoiano, di vuote mostre di sé che, come la corona ferrea del criminale di un tempo, fanno sanguinare e tramortiscono il capo dolorante che la porta. È zavorra, uomini, tutta zavorra. Gettatela fuori bordo. Rende la barca così pesante che remare vi sfinisce. La rende così lenta e pericolosa da manovrare che l'ansia e la preoccupazione non vi concedono mai un attimo libero e non avete mai un momento di riposo per sognare pigramente. Mai un momento per osservare le nuvole che sfiorano le onde spinte dal vento, o i scintillanti raggi di sole che giocano con le increspature, o i grandi alberi sull'argine che si curvano per fissare la loro immagine riflessa, o il bosco tutto verde e oro, o i gigli bianchi e gialli, o i giunchi che ondeggiano scuri, o i falaschi, o le orchidee, o gli azzurri, non discordarti me. Liberatevi dalla zavorra, uomini. Lasciate che l'imbarcazione della vostra vita sia leggera, carica soltanto di quello di cui avete bisogno, una casa accogliente e qualche semplice piacere. Un paio di amici degni di questo nome, qualcuno da amare e che vi ami. Un gatto, un cane e una o due pipe. Cibo e indumenti a sufficienza e da bere in abbondanza. Perché la sete è una compagna pericolosa. La barca sarà più facile da governare e non sarà tanto soggetta a capovolgimenti. E se si capovolgerà, non sarà così grave. La merce semplice e di buona qualità sopporta un bagno. Avrete tempo per pensare, oltre che per lavorare. Tempo per scaldarvi al sole della vita. Tempo per ascoltare le melodie eoliche che il vento divino trae dalle corde del cuore umano. Tutti intorno a noi. Tempo... Scusate tanto. Divagavo. Bene. Affidammo a George la compilazione della lista. E lui cominciò.
Non porteremo la tenda, suggerì. Avremo invece una barca con il tendone. È molto più semplice e più comodo.
Siccome sembrava una buona idea, l'adottammo. Non so se avete mai visto la cosa di cui parlo. Si sistemano alcuni cerchi di ferro sulla barca e poi ci si tira sopra un enorme telo che si fissa tutto intorno, da poppa a prua. E la barca si trasforma in una specie di casetta straordinariamente intima, seppure un pochino soffocante, perché ogni medaglia ha il suo rovescio. Come disse quell'uomo a cui presentarono le spese del funerale della suocera. George continuò dicendo che in questo caso avremmo dovuto portarci una coperta a testa, del sapone, una spazzola e un pettine in tre, uno spazzolino a testa, un catino, della pasta dentifricia, il necessario per raderci e un paio di telloni da bagno. Noto che la gente fa sempre giganteschi preparativi per il bagno quando si sta per avvicinare all'acqua, ma che poi una volta nei pressi sono ben pochi quelli che si tuffano. La stessa cosa succede quando si va al mare. Io decido sempre quando ci penso a Londra che mi alzerò presto ogni mattina, andrò a fare un tuffo prima di colazione e religiosamente metto un costume e un telo da bagno nella valigia. Mi porto sempre un costume da bagno rosso. Mi piaccio in costume da bagno rosso, si addice al mio incarnato. Ma quando arrivo al mare in un modo o nell'altro finisce che non desidero più quel bagno mattutino con l'intensità con la quale lo desideravo in città. Al contrario, provo un irresistibile bisogno di indugiare a letto fino all'ultimo momento e poi scendere appena in tempo per fare colazione. Un paio di volte la virtù ha trionfato e mi sono alzato alle 6, vestito alla bella e meglio, afferrato il costume e l'accappatoio e mi sono avviato barcollando lugubremente. Ma non mi sono divertito. Sembra che tengano in serbo per me un vento dell'est particolarmente tagliente quando vado a fare il bagno di prima mattina e tirano fuori tutte le pietre appuntite e le sistemano con la punta all'insù e poi affilano le rocce e coprono le punte con un po' di sabbia per non farmele vedere. Inoltre portano il mare 3 miglia più avanti e io devo ripararmi con le braccia e saltellare tremando in una spanna d'acqua. E quando infine arrivo al mare è mosso. È decisamente aggressivo. C'è sempre un'onda che mi afferra e mi scaraventa con tutte le sue forze in posizione seduta, proprio su un sasso che è stato messo lì apposta per me. E prima ancora che faccia in tempo a dire «Oh, ai!» e scoprire che se n'è andata, l'onda ritorna indietro e mi trascina in mezzo all'oceano. Comincio a nuotare freneticamente verso riva e mi domando se rivedrò ancora la casa e gli amici e rimpiango di non essere stato più gentile con la mia sorellina da ragazzo, quando io ero ragazzo, voglio dire. Proprio quando ho abbandonato ogni speranza, un'onda si ritira lasciandomi sulla sabbia, scomposto come una stella di mare. Mi alzo a guardare indietro e scopro che ho nuotato con tanta disperazione in 2 piedi d'acqua. Torno saltellando, mi rivesto, striscio fino a casa, dove devo anche fingere di essermi divertito. Secondo George, non c'era niente di più piacevole che risvegliarsi in una barca all'alba e immergersi nel fiume limpido. Secondo Harris, invece, niente aumenta l'appetito come un bagno prima di colazione. Disse che a lui non mancava mai di mettere un grande appetito. George disse che se Harris, a causa di un bagno, avesse dovuto mangiare più di quanto non mangiasse già, lui vi si sarebbe dovuto opporre. Specificò che sarebbe stato troppo faticoso rimorchiare controcorrente cibo in quantità sufficiente per nutrire Harris. Io gli feci notare però come sarebbe stato più piacevole avere intorno un Harris fresco e pulito, anche se per questo avremmo dovuto portare qualche quintale di provviste in più. E anche lui finì per condividere il mio punto di vista e ritirò la sua opposizione ai bagni di Harris. Si stabilì infine che avremmo portato 3 asciugamani, in modo da non dover stare ad aspettare. In quanto agli indumenti, George disse che 2 abiti di flanella sarebbero stati sufficienti, perché avremmo potuto lavarli personalmente nel fiume una volta sporchi. Quando gli domandammo se avesse mai provato a lavare dei vestiti di flanella nel fiume, lui rispose no, non proprio personalmente, però conosceva qualcuno che l'aveva fatto e non era stato per niente difficile. Harris ed io ci dimostrammo così poco intelligenti da credere che George parlasse con cognizione di causa e che 3 rispettabili giovanotti senza posizione, senza autorità e privi di qualsiasi esperienza in fatto di bucati potessero davvero lavarsi le camicie e i pantaloni nel fiume Tamigi armati di un pezzetto di sapone.